Kappa.
Appuntamento con Kappa e Spalla, che vede oggi protagonista una delle nostre voci di questa rubrica, ed è Giuliana Altamura, diplomata in violino, specializzata in filologia moderna, dottore di ricerca in storia del teatro, e tra i suoi romanzi pubblicati ricordiamo il più recente, L'occhio del Pertirosso, uscito per Mondadori. È in collegamento con noi. Giuliana, buonasera.
Buonasera Natascia, buonasera a tutti.
Allora, un po' nel sommario l'ho anticipato, ma brevemente parleremo di insonnia. Tu ci parlerai di insonnia. Sventura o porta per la creatività?
Esatto, esattamente. Sì, perché stiamo affrontando il cambio di stagione e a ogni cambio di stagione l'insonnia torna a farsi sentire. Secondo i dati più recenti dell'Ufficio federale, oggi un terzo della popolazione svizzera soffre di disturbi del sonno e 5 punti percentuali in più rispetto al 1997, quindi è in crescita. E le più colpite sono proprio le donne. Ne soffre il 37% contro il 29% degli uomini. Addirittura tra le giovani donne i disturbi patologici sono quasi triplicati in 25 anni, quindi insomma è di fatto un problema che angoscia in molti e in molte, direi, e che alimenta poi anche tutto un vasto mercato del sonno, tutta la cosiddetta sleepy industry. Ecco, ma forse è quello che vorrei proporre io, e vale la pena cambiare prospettiva, perché non si tratta di fare l'elogio dell'insonnia, lungi da me, ma di provare a viverla non più soltanto come una sciagura, anche perché poi l'ansia che deriva dall'insonnia, lo sappiamo, non fa che peggiorarla, ma l'insonnia può essere anche letta come uno sforzo del corpo e del cervello per esprimere una parte di noi che durante il giorno rimane senza voce, che viene repressa. E se c'è qualcuno che nei secoli ha imparato a convivere con le notti in bianco, sono proprio le donne, perché hanno strappato tempo alla notte per scrivere, dipingere, studiare, riflettere, e poi hanno vegliato accanto ai bambini, gli anziani, i malati. Quindi diciamo che in privato l'oscurità è sempre stato un feudo femminile, mentre in pubblico è rimasta per lungo tempo appannaggio maschile, ecco. E questo è un po' il cuore del libro appena pubblicato da Einaudi, di Annabel Abbs, Mai fidarsi delle donne insonni, con la traduzione di Federica Ceto. È un libro che personalmente consiglio, che è meglio di un sonnifero, non nel senso che fa addormentare, ma cambia davvero
sveglia
un po' la prospettiva. Esatto, perché Annabel Abbs, dopo la morte del padre, comincia a soffrire di insonnia cronica, e l'insonnia le apre un mondo inedito, proprio una terra sconosciuta, popolata da quelle che lei chiama le tessitrici notturne, che sono delle donne capaci di abitare proprio un buio così intenso, così profondo, da trasformarlo in una sorta di rifugio, in uno spazio di immaginazione, di conforto e persino di guarigione. Non a caso Virginia Woolf, che era una di loro, scriveva che di notte noi non siamo più completamente noi stessi. Emerge il cosiddetto sé notturno. Ecco, è una dimensione in cui possiamo finalmente proprio lasciare andare il pensiero diurno, smettere di recitare noi donne la parte sempre delle persone efficienti e forti, e stare finalmente con noi stesse, con le nostre domande e anche proprio con le nostre ferite, come succede ad Annabel Abbs. E questo sé notturno poi può assumere, assume dei volti diversi. Può essere un sé notturno ribelle, come per esempio quello di Laura Cereta, che è un umanista del 400, che da molti è considerata una femminista antelitteram, perché Cereta era insonne sin da bambina e approfittava proprio di quella condizione per studiare e per scrivere. E la cito, lei dice: io resto sveglia tutta la notte, rubo il tempo come una ladra. Stiamo parlando di una donna, anzi di una bambina, che a soli 10 anni si occupava dei fratelli più piccoli, a 12 già gestiva una casa, a 15 era sposata con tutti i doveri familiari che ne derivano, eppure lei nella notte più fonda proprio approfittava dell'insonnia per riuscire a strappare qualche ora per sé, per nutrire la sua mente, coltivare la sua crescita intellettuale, filosofica, e all'epoca era considerato un comportamento deviante, perché non soltanto osava esprimere delle idee rivoluzionarie, ma addirittura approfittava proprio dell'insonnia per insediarsi in uno spazio che la società riteneva esclusivamente maschile. Ecco, e poi appunto il sé notturno può essere anche anche creativo, per forza di cose, perché proprio la notte incoraggia il cervello ad abbandonarsi a connessioni improbabili, quindi a un pensiero più libero, più disinibito, ed è qualcosa che dimostrano le neuroscienze, è proprio una questione biochimica, perché c'è il calo del cortisolo, aumenta la dopamina ed è proprio come se la corteccia prefrontale andasse in stand-by, quindi proprio la mente si apre a nuove connessioni neuronali. Ecco,
viva la dopamina. E a proposito di connessione, adesso mi viene in mente, noi ieri con Pietro Montorfani, sempre in Campo e Spalla, abbiamo parlato dei circoli di lettura moderni, no? Quando ci si incontra, insomma, per leggere, tutti i modi che ci sono. Adesso mi è venuto in mente, si potrebbe pensare a un conclave delle insonni, dove la creatività si potrebbe unire, fare una cosa collettiva, pensando anche alla definizione tessitrici notturne. A me è venuto in mente questo.
Assolutamente sì, sarebbe bellissimo, anche proprio un club di lettura, se non di scrittura. Si potrebbe cominciare, per esempio, il primo romanzo potrebbe essere L'Orlando di Virginia Woolf, che era una delle insonnie, anzi lei di solito finiva un libro ed aveva, poi cadeva in uno stato di insonnia che durava giorni e giorni, e a letto iniziava a pensare già al libro successivo. E lei, a proposito di Orlando, ha detto che è nato proprio così, che lei lo inventava, l'ha tutto inventato a letto di notte. E si vede, nel senso che è un romanzo che porta davvero tutti i segni del cervello notturno. Quindi pensiero originale, la disinibizione, la libertà totale. E come Virginia Woolf, anche Catherine Mansfield, lei annotava proprio nei suoi diari che la notte era per lei un catalizzatore per la sua immaginazione, che la sua fantasia notturna era quasi una sorta di premio di consolazione per le ore passate a girarsi nel letto, cioè tanto vale, quantomeno mi consolo, secondo perché me... la creatività aumenta.
Sì, dicevo Giuliana Altamura, secondo me stasera tutte le ascoltatrici, e me compresa, nessuno dormirà, saremo tutte svegliissime a vedere che cosa riusciamo a produrre con la nostra immaginazione, con la nostra creatività, saremo attivissime.
Esatto, è una cosa positiva, perché la cosa peggiore dell'insonnia è proprio quel senso di ansia da non riuscire a dormire, che poi ti fagocita, ti fa entrare in un stato di ansia, di insonnia ancora peggiore, quindi cambiare prospettiva aiuta. E poi appunto serve anche, per esempio, per dare voce a emozioni che noi tratteniamo, per esempio la rabbia, cioè l'insonnia può, a volte è un modo che noi abbiamo per esprimere durante la notte tutta quella rabbia e emozioni negative che durante il giorno invece teniamo sotto chiave. E il caso, per esempio, della scultrice Louise Bourgeois. Lei è insonne dall'età di 25 anni e lei proprio dichiarava che io uso la rabbia e la rabbia a farmi lavorare. E nel 1994, proprio durante un periodo di notti in bianco, realizzò una serie di disegni, 220 disegni mi sembra, che chiamò i disegni dell'insonnia. E lei era arrabbiata col padre per la morte della madre, per i figli che non la facevano lavorare, per il mondo dell'arte che non la prendeva sul serio come artista, in quanto donna ovviamente. E in un'epoca in cui alle donne non era concesso esprimere rabbia, lei riuscì a trasformare invece la carenza di sonno in energia creativa, quindi ribaltando quella fragilità in un motore proprio di potenza artistica.
Certo, siamo in chiusura, Giuliana Altamura, come vogliamo concludere? Qual è quindi alla fine il pensiero conclusivo di queste tessitrici insonni?
Sì, direi che appunto l'insonnia, invece di essere soltanto un problema da medicalizzare, può diventare un invito a riconciliarci con il nostro sé notturno, perché non abbiamo bisogno soltanto di farmaci e dispositivi per monitorare il sonno, ma piuttosto di un approccio nuovo all'universo notturno, proprio come quello che propone Abs nel suo libro, perché quando impariamo a integrare questi due sé, no? Quello diurno e quello notturno, quando gli permettiamo di conoscersi e di dialogare, allora ecco che la nostra vita diventa più ricca. E forse così possiamo persino guarire, almeno questa è la speranza.
Noi ci proveremo. Giuliana Altamura, grazie.
Grazie a voi.
Una buona serata.